Marco Santopadre, quindi vai con la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Nero su bianco, sottolineato in rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte da radiocittaperta.it. Vediamo un po' le prime pagine dei principali quotidiani in edicola. La Stampa apre col titolo "Razze e prostituzione, Lega shock". L'ira di Berlusconi così ci danneggia. Il PD, Minniti spiegherà la strategia sugli sbarchi. Di Maio dice basta obbligo di vaccini. Fontana, il candidato appunto del centrodestra in Lombardia: noi bianchi a rischio per gli immigrati, Salvini riaprire le case chiuse, che è uno slogan sempre verde. I due fronti della sfida sui migranti, scrive Marcello Sorgi nel suo editoriale. Era inevitabile che il problema dell'immigrazione facesse irruzione nella campagna elettorale, dato che è stato argomento continuo di polemiche per 3 anni, ma era francamente imprevedibile che Fontana, il neocandidato leghista alla guida della Lombardia, a una delle sue prime uscite paventasse addirittura la scomparsa della razza bianca, un rischio mai minacciato neanche da Salvini, pur avvezza a parlare in termini crudi di immigrati e di ruspe come rimedio per spazzar via i campi profughi dalle periferie delle città. I paradossi di questa vicenda sono due, dice Marcello Sorgi. Il primo è che per quanto il centrodestra, soprattutto al nord, dove mira a stravincere e dove l'immigrazione è argomento ultrasensibile, punti a farne il tema chiave della propria propaganda, il problema degli sbarchi nel corso dell'anno scorso ha subito un drastico ridimensionamento. Basta leggere i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno per rendersene conto. Dai 181.000 sbarchi del 2016, con 5.022 morti annegati nel canale di Sicilia, si è passati a 119.000 nell'anno appena concluso, sì, con un decremento del 34%. Vuol dire che per ogni 3 immigrati giunti 2 anni fa, l'anno scorso ne sono arrivati 2, il famoso 3x2. Vedete, insomma, il cinismo con cui si descrivono, no? Cifre tra le quali ci sono 5.022 persone morte annegate, tema di campagna elettorale sulla base della quale chi la spara più grossa ottiene più consensi. Vicende politiche a centro pagina. A Livorno, Nogarin indagato per omicidio colposo. Nell'alluvione di settembre morirono 8 persone. Il sindaco, momento difficile. Sindaco, lo ricordiamo, espressione del Movimento 5 Stelle. Poi invece Milan, 3 operazioni sospette. Il rapporto della finanza inviata ai magistrati sulla vendita del club non cancella le ombre che pure dalla società calcistica si stanno cercando di fugare. Poi invece auto Marchionne entro il 2025, oltre alla metà sarà elettrica o ibrida. La svolta della D di FCA. E poi c'è un approfondimento di Andrea Montanino, sempre sulla prima pagina della Stampa. Vettura high tech, Google arruola al guru di Detroit. Questa era la Stampa, mentre invece il Manifesto apre sullo stesso tema ma con la fotonotizia e il titolo "Eccessi". I cessi sono quelli a cui si riferiva Donald Trump parlando dei paesi di origine degli immigrati indesiderati. Gli eccessi sono quelli appunto dei leader della Lega. La campagna elettorale degenera sul dramma dei migranti. Il candidato del centrodestra in Lombardia, il leghista Fontana, usa parole trampiste. È a rischio la razza bianca, ha detto, mentre di governo sbandiera cifre in calo degli sbarchi. In Italia accolte soltanto 4 richieste d'asilo su 10 presentate. La ministra Pinotti rilancia la missione coloniale italiana in Niger. In Niger per difendere i confini. Salvini si accoda al PD, voteremo a favore, perché appunto centrodestra, centrosinistra, poi sulle cose serie, sugli interessi nazionali ed europei non c'è differenza tra i poli. Niger, Tunisia e Libia, ma anche il Sahel, più in generale il Mediterraneo, sono queste le nuove aree prioritarie per l'Italia. A spiegarlo è stata la ministra della Difesa Roberta Pinotti, intervenendo davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, dove da ieri sono all'esame le missioni internazionali. Quella del Niger, ha spiegato Pinotti, non sarà una missione combat, andiamo per addestrare le forze di sicurezza. Sempre da ieri al fronte dei favorevoli ai nuovi impegni militari, dove già sono allineati PD, Forza Italia e AP, si è aggiunto ovviamente la Lega. in nome evidentemente dello slogan aiutiamoli a casa loro, dice il Manifesto. Io sono a favore, ha spiegato Salvini, ogni intervento italiano in giro per il mondo che serve a difendere i confini o l'interesse nazionale avrà il voto favorevole della Lega. E poi invece, a proposito degli interessi nazionali, Libia, battaglia all'aeroporto di Tripoli tra due milizie legate al governo Serraj. Quindi prima almeno si scontravano tra governi, tra schieramenti diversi, adesso è in atto una faida armata all'interno dello stesso schieramento, quello di fatto sostenuto dalla Unione Europea e dalla cosiddetta comunità internazionale. Assalto in grande stile con 50 mezzi militari all'alba all'aeroporto internazionale Mitiga di Tripoli. Aspri combattimenti tra due milizie legate, tutte e due al governo Serraj, la 33esima brigata di Tajura, sciolta nel pomeriggio dal presidente, contro le forze speciali Rada, sono andati avanti fino al tramonto lasciando sul terreno 20 morti, tra cui due civili. Gentiloni parla al telefono della situazione in Libia con Putin, il ministro russo Lavrov rassicura, siamo con l'inviato dell'ONU Salamè. E poi ancora altre notizie dagli esteri, dalla Germania, Marco Bascetta, grande coalizione, la governabilità Uber Alles. Alla fine il Partito Socialdemocratico ha ceduto dopo mesi di no alle richieste cristiano-democratiche di riformare il governo rosso-nero o rosa-nero, andrebbe meglio detto, che ha già contraddistinto la scorsa legislatura. Adesso i socialdemocratici praticamente hanno deciso per il suicidio politico. Invece Israele-Palestina, Abbas dice Oslo è morto, USA mai più mediatori, parole dure quelle pronunciate ieri dal presidente palestinese Mahmoud Abbas, dal vertice dell'OLP dichiara finito il processo di Oslo ma non indica nuove strategie, una carenza che fa temere ai palestinesi un altro annuncio effetto non seguito dai fatti. Ma ha paura anche Israele se la ANP si scioglie, viene meno una delle colonne della sua strategia. Di fatto la ANP è stata utilizzata da Israele negli ultimi anni, proprio a partire dagli accordi di Oslo, per spostare sulle elite palestinesi le responsabilità dell'occupazione, avere diciamo un governo locale, tra virgolette autonomo, che diventi il gestore dell'occupazione, della repressione, dello status quo, è sempre stata una strategia perseguita dai governi coloniali. E poi invece c'è un commento di Emma Bonino e Riccardo Maggi, Manifesto ormai sempre più schierato con la sinistra del centro PD, toni trionfalistici o derive xenofobe, così non funziona. E poi andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, a centro pagina, al titolo principale, rottamazione alla Renzi, ricicla Casini e tratta con Verdini. Casini, candidato in un collegio strasicuro a Bologna per conto appunto del Partito Democratico, per mesi hanno votato col governo, adesso pronti a correre assieme. Il leader centrista, già presidente della Camera, di solito era l'avversario nel collegio di Bologna, adesso invece è con i Dem nella lista della Lorenzin. Anche l'ex macellaio è pronto a piazzare alcuni dei suoi tra le candidature del PD. L'ex macellaio è Verdini e non è un epiteto di natura politica, è diciamo proprio una nota biografica. Parlamentario 5 Stelle, c'è l'incubo hacker, da oggi si vota, dicono De Carolis e Zanca. Mentre invece, a proposito della destra, i fascisti 2.0, roba da ridere, se ne fregano pure del Duce, scrive Antonio Padellaro. Mentre invece razza padana, scrive Giarelli, Fontana delira, noi bianchi siamo a rischio. E poi invece in taglio alto sulla prima pagina del Fatto, sulle banche De Benedetti si è mosso come Berlusconi, Zingales negli anni ha fatto milioni grazie alla politica. Negli USA un ricercatore stima che quando un top manager incontrava Obama le azioni della società salivano del 2,5%, in Italia l'accesso al potere rende anche di più, spiega l'economista Luigi Zingales. E anche qui alluvione, Nogarini indagato a Livorno per omicidio colposo, è lui stesso ad annunciarlo su Facebook. Questa mattina sono stato interrogato dai pubblici ministeri che stanno accertando i fatti del 10 settembre e me l'hanno detto, ci furono all'epoca 8 morti per piogge torrenziali. E poi invece il Sole 24 Ore apre col titolo sull'IVA, controlli rafforzati, l'Unione Europea prepara la riforma, flessibilità Sulle aliquote, con media del 12%, più facile l'incrocio dei dati per scoprire l'imposta non pagata e chiedere ai contribuenti di correggersi. Si allargano i margini per le detrazioni. A proposito della dichiarazione dei redditi 2018, che ovviamente andrà fatta l'anno prossimo, oggi è prima scadenza delle liquidazioni mensili. Titolo tecnico per Il Sole, invece Italia Centrale scrive: euro sempre più forte tra tassi e fisco USA al massimo da 3 anni. La divisa europea sfiora quota 1,23 sul dollaro, mercati americani chiusi ieri per festività. Una soglia che non fa più paura, è contento nella sua analisi, Moria Longo per l'euro a livelli record. FCA non ha bisogno di una partner, dice Marchionne, che conferma i target 2017-2018, entro l'anno scorporo Magneti Marelli. A Detroit la D del gruppo bolla come menate, è un signore Marchionne, i rumors su un suo interessamento alla Ferrari. Invece, a proposito di Alitalia, il vertice al Mise, non scatta lo sprint finale, restano i nodi investimenti e piano industriale, perché chiunque comprerà l'Italia la vorrà a prezzi scontatissimi e pretenderà un taglio nettissimo, l'ennesimo, del personale senza assicurare particolari investimenti. E altri titoli dal Sole: alti immigrati, razza bianca da difendere, bufera sul leghista Fontana. Poi invece il piano Calenda Bentivogli, un dibattito. Leonardo Bacchetti dice: giusto risalto alla variabilità ambientale, mentre invece Franco De Benedetti parla delle tracce del totem della sinistra. Andiamo a vedere gli ultimi due quotidiani. Il Corriere della Sera, ancora frasi shock e scontri, un titolo un po' enigmatico. Fontana, razza bianca a rischio, poi si corregge, Di Maio polemica sui vaccini. Il centro-sinistra accusa il candidato leghista in Lombardia, Salvini riaprire le case chiuse. Come vedete, comunque il Corriere parteggia, seppur implicitamente, indirettamente, per il PD. I violenti e l'autorità svanita, commenta Marco De Marco nell'editoriale di oggi del Corriere. A Napoli c'è una mamma ferita che pone domande e merita risposte. Una madre che non parla per fatto personale ma per dar voce a un'angoscia collettiva. Il tema è la sicurezza urbana, che è da ieri come di oggi, di Napoli come di Milano. Ovunque, dai tempi di Dickens, Oliver Twist, ci sono finestre rotte dai teppisti, e negli USA ne hanno anche dedotto una fortunata teoria della tolleranza zero. Ovunque ci sono bande, gang, paranzi o paranzelle che spaccano nasi o spappolano milze per una bicicletta o un telefono cellulare, o che accoltellano e sparano per sancire il proprio dominio territoriale. Ma altrove, come a New York, una soluzione si trova, almeno si tenta, anche se le amministrazioni politiche cambiano colore, i portatori ideologici sono sindaci molto diversi come Giuliani o De Blasio. In Italia invece, dice Marco De Marco, il dibattito sulle cose da fare da anni si avvita su se stesso inutilmente, nell'inconsapevole rispetto di una drammaturgia consolidata. Insomma, vuole tolleranza zero il Corriere della Sera, e parlare di questo tema in campagna elettorale ovviamente non è casuale. E poi ancora altri titoli dal Corriere. Sta tornando l'Europa e l'Italia che fa? Si chiede Franco Venturini. Mentre la svolta politica tedesca prepara il rilancio dell'Europa, un quesito che ci riguarda percorre le cancellerie dell'Unione Europea. Cosa dice, cosa fa l'Italia? Noi lo sappiamo bene, lo sanno anche gli ambasciatori dei paesi europei. Anche questo un titolo e un sottotitolo un po' criptici. L'ultima prima pagina è quella di Repubblica: difendo i bianchi, scontro su Fontana, appello di Gori all'EU, non deve vincere. Lombardia, Forza Italia si smarca dal candidato leghista dopo la gaffe razzista, il PD blinda Boschi. E, ovviamente quella di Fontana non è una gaffe, perché una gaffe è quando si dice qualcosa per sbaglio. In campagna elettorale questo tipo di dichiarazioni portano voti, anche se potrebbe fare il gioco del PD, che da tempo insomma cerca di proporsi, di presentarsi all'elettorato scontento che non voterebbe mai il PD come l'unico argine, nonostante tutto, alla deriva leghista e fascista. Quindi paradossalmente queste uscite potrebbero scatenare una reazione, una maggiore mobilitazione dell'elettorato magari astensionista a favore dei candidati del PD. La grande carica degli indesiderati e caccia ai seggi, dice Alessandra Longo. E poi invece Michele Serra, firma editoriale di oggi di Repubblica, la cultura al contrario, la parola razzista è ancora carica per fortuna di un'aura di violenza e di legittimità, quanto basta affinché il candidato moderato, così si è definito alla Regione Lombardia, ex sindaco di Varese Attilio Fontana, definisca frettolosamente un lapsus l'aver tirato in ballo contro l'immigrazione la difesa della razza bianca, frase sfuggita gli di bocca nel corso di una chiacchierata a Radio Padania. Tra l'altro noi sapevamo che aveva chiuso Radio Padania, invece evidentemente non è stato così. Uguale premura ha avuto Donald Trump, che una volta tanto ha mentito per decenza, negando di aver definito cessi quei paesi molto poveri e popolati prevalentemente da non bianchi. E vabbè, insomma, è l'aria che tira. E altri titoli dalla prima pagina di Repubblica, il Papa e la foto di Nagasaki, ricordate questi bambini, ho paura della guerra atomica, ha detto Papa Francesco. Ancora titoli invece dalla parte, diciamo, della prima pagina di Repubblica dedicata alle idee, la pensione giusta e sostenibile, scrive Alessandro De Nicola, mentre invece Asadè Moaveni parla di Medio Oriente, chi raccoglie l'eredità del califfato, il mondo ha dichiarato la sconfitta del califfato, passato dal controllare fette ampie di Iraq e Siria a una piccola enclave nel deserto, il tracollo dell'ISIS è accompagnato da un acceso dibattito, che fare dei combattenti in fuga, chi prevarrà nelle contese interne al movimento jihadista? È una domanda non da poco. Con questa domanda noi chiudiamo la prima parte della rassegna della stampa. Tra un quarto d'ora torniamo con gli approfondimenti.
Nero su bianco, sottolineato e rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
E rieccoci di nuovo in diretta da radiocittaperta.it. La razza bianca a rischio, Fontana shock, poi le scuse, così titola la stampa, pagina 2. Sulla Chianina e sulla Fassone invece non si hanno notizie, potremmo commentare. Comunque bufera sul candidato di centrodestra per la Lombardia, lui dice un lapsus, una gaffe. Salvini imbarazza gli alleati con la proposta di riaprire le case chiuse. Se accettassimo tutti i migranti non ci saremmo più noi. Dobbiamo decidere se la nostra razza bianca deve essere cancellata. È stato un lapsus, poi ha detto, un errore espressivo, intendevo dire che dobbiamo riorganizzare un'accoglienza diversa che rispetti la nostra storia. Questo ovviamente gliel'hanno suggerito poi. Il volto moderato del Carroccio ora strizza l'occhio ai falchi leghisti, la virata in campagna elettorale per avvicinarsi al leader del partito. In realtà non c'è mai stata una virata di destra della Lega, perché con Salvini, ricorderete l'alleanza di ferro con Casa Pound, qualche anno fa, pochi anni fa, 3 anni fa, e comunque nella Lega ci sono dirigenti nazionali e locali che vengono dalle fila dei gruppi neofascisti. Comunque chi è questo Attilio Fontana? 65 anni, è stato primo cittadino di Varese dal 2006 al 2016, è stato anche presidente del Consiglio regionale della Lombardia, quindi non è proprio l'ultimo passante. Pagina 3 della stampa, Berlusconi infastidito, così ci danneggia, sull'immigrazione l'ex premier è convinto di fare il piano di voti, Renzi punta tutto su Minniti, invitato ad andare più spesso in TV e nei territori come testimonial. D'altronde Minniti potrebbe essere il futuro leader del governo, magari di un governo bipartisan, come si diceva qualche anno fa, che comprenda anche buona parte del centrodestra. Invece, sempre a proposito del centrodestra, pagina 4, la stampa scrive: la grande spartizione, la lotta è per prendersi collegi sicuri a nord-est, perché i sondaggi e questa legge elettorale prevedono una vittoria netta al nord del centrodestra e al sud del Movimento 5 Stelle. E quindi c'è, diciamo, una forte competizione per aggiudicarsi i collegi più sicuri, circa 150 le candidature che andrebbero a Forza Italia, 135 ai salviniani, 50 al partito di Meloni, 14 soltanto ai centristi. Invece, sempre a proposito del tagli e cuci elettorale, la stampa scrive con Carlo Bertini, sempre a pagina 4, Renzi vuole Gentiloni in Puglia, candidato simbolo anti D'Alema nel proporzionale per marcare la distanza dall'avversario. Impresentabili e fantasmi, l'oscura selezione del Movimento 5 Stelle, polemica su Di Maio, vaccini, legge da cambiare. Dice Di Maio che se vincerà il Movimento 5 Stelle potrà formare un governo, toglierà l'obbligo dei vaccini, lascerà soltanto la raccomandazione. Ci sono gli impresentabili e quelli che abbiamo chiamato i fantasmi sono coloro di cui non c'è traccia sul web o sono gli opportunisti che mai hanno avuto a che fare col movimento e adesso vogliono usarlo come un taxi. Neanche un'interazione da Facebook o da Twitter col blog di Grillo, il sito, il blog delle stelle.it, formalmente non abbiamo potuto escluderli. Quanti erano su 15.000 candidati? Circa il 20%, per varcare le inaccessibili e oscure procedure di selezione dei candidati 5 Stelle organizzate dalla Casaleggio Associati, abbiamo ottenuto l'aiuto di una fonte dello staff parlamentare che ha lavorato su 3 regioni italiane, passando in rassegna 700 autocandidature, di queste ne abbiamo respinte un centinaio, spiega il collaboratore del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha già ottenuto moltissimi parlamentari alle scorse elezioni, questa volta dovrebbe ottenerne anche di più, quindi ovviamente in tanti si vogliono infilare nelle liste e magari poi dopo essere stati eletti approdare a qualche altra formazione politica oppure passare al gruppo misto e tenersi il lauto stipendio. Comunque, pagina 5 invece della Stampa, Livorno, Nogarini indagato per omicidio colposo, al sindaco del Movimento 5 Stelle contestato il concorso per l'alluvione in cui morirono 8 persone. Poi vedremo l'approfondimento su un altro quotidiano. E invece una notizia che avrà ripercussioni sull'informazione. Pagina 8 della Stampa, articolo di Marco Bresolin, da Bruxelles, l'Unione Europea affila le armi contro le fake news, il voto in Italia, test chiave. Un gruppo di esperti, tra docenti e giornalisti, in campo contro la disinformazione. Bruxelles dice campagne elettorali nel mirino. Lavrov, chi lo dice che sono false? In realtà il problema non sono le fake news che vengono diffuse ampiamente anche dai media mainstream o dalle TV, ma sono alcune notizie che l'Unione Europea non vuole che circolino. In particolare è in atto una guerra veramente molto intensa su questo tema con le centrali dell'informazione, soprattutto russe, che negli ultimi anni hanno conquistato ampissime fette di mercato aprendo siti, TV, radio, tra l'altro fatti anche molto bene, in spagnolo, in inglese, in francese, in arabo e in altre lingue, quindi evidentemente mettendo fine al monopolio dell'informazione in Occidente dei media tradizionali. E adesso quindi, con la scusa di combattere le fake news, diciamo, si vuole implementare un controllo dei flussi di notizie che escluda le centrali provenienti da poli competitori. Quindi non c'entra, diciamo, la veridicità delle notizie, ma la provenienza. Invece, anche questa notizia è molto interessante, non c'è su quasi nessun altro quotidiano oggi, meritoria la Stampa per averlo affrontato. A pagina 13, Macron tenta Londra, resti nella difesa comune, l'offerta del presidente in vista del vertice con Theresa May, lo scopo, forze congiunte all'estero anche dopo la Brexit. Perché l'esercito europeo è una priorità per la Francia e per la Germania e per l'Unione Europea tutta, e siccome Londra ha uno degli eserciti più potenti del continente e ha anche, diciamo, un arsenale nucleare non indifferente, ovviamente la corte a Londra va avanti. È già capitato così tante volte, una storia di secoli, scrive Leonardo Martinelli da Parigi. Al di là delle rivalità inevitabili e delle idiosincrasie istintive, francesi e inglesi hanno bisogno gli uni degli altri. È ancora con questo stato d'animo che giovedì a Sandhurst, nel Kent, si ritroveranno faccia a faccia Macron e May, con la difesa che svetta in cima al menu dei temi più scottanti. A settembre, alla Sorbona, il presidente francese aveva lanciato la proposta di un'iniziativa europea di intervento, cioè forze militari comuni a più paesi europei, da usare in misura rapida e flessibile, dato che non c'è ancora di mezzo la Unione Europea, cioè di fatto si vuole imporre all'Unione Europea un esercito comune, ma ancor prima di convincere tutti, no? Alcuni paesi lo fanno e gli altri poi si dovranno adeguare, adattare. E Macron lo sa bene, senza il Regno Unito, l'altra grande potenza militare e, come abbiamo detto noi, nucleare in Europa, con la Francia il suo progetto resterà un sogno. Da parte sua Londra, in piena Brexit, ha il terrore di essere esclusa dalla difesa europea, soprattutto da un punto di vista industriale. L'adesione della May al progetto di Macron potrebbe essere merce di scambio perché il Regno Unito, nonostante l'uscita dall'Unione, possa restare nell'orbita del Fondo Europeo della Difesa, creato lo scorso anno con una dotazione di ben 5,5 miliardi di euro. Quindi l'Unione Europea ci sta investendo e come nell'esercito comune. Donald Trump ha appena annullato il suo viaggio a Londra, il rischio isolamento ancora più forte. Come sottolinea Pierre Haroche, specialista a Parigi dell'IRSEM, Francia e Regno Unito hanno due culture strategiche simili, con la capacità di intervenire rapidamente sul posto, anche per combattere quando c'è una crisi, a differenza della Germania, dove occorre l'autorizzazione del Bundestag. Paradossalmente, no, il paese che controlla e impone i suoi diktat al continente, svuotando gli altri paesi di sovranità popolare, invece è uno dei pochi paesi in cui c'è un meccanismo di consenso e legittimazione democratica, anche sulle missioni militari, invece, no, dice questo esperto dell'IRSEM, invece Parigi e Londra hanno sempre deciso le missioni militari senza grandi passaggi parlamentari. E dice ancora l'articolo di Leonardo Martinelli, intervistata dal quotidiano Libération, Florence Parly, ministro francese della difesa, che sarà Sandhurst a fianco di Macron, ha ammesso che la questione di un possibile coinvolgimento di soldati inglesi nel Sahel, in Nord Africa, sarà uno degli argomenti da discutere. La creazione di una forza di intervento comune in Mali, Chad, Burkina Faso, Niger e Mauritania sarà operativa a metà anno con 4.000 soldati per operazioni contro le cosiddette organizzazioni jihadiste, è uno dei banchi di prova del progetto macroniano di iniziativa europea di interventi. I francesi lì sono già presenti da 5 anni, Gentiloni ha promesso 470 soldati italiani. Parigi spera di coinvolgere anche le truppe britanniche. Al vertice di giovedì, osserva Jean-Pierre Molny, ricercatore all'IRIS, istituto di relazioni internazionali e strategiche, si vedrà se gli inglesi sono disponibili a partecipare a missioni di volta in volta oppure se vogliono negoziare un pacchetto globale, magari, no, risparmiando qualcosa, si scherza. Collegare in qualche modo il fronte militare alla sfera commerciale. E a un altro tema, quello dell'immigrazione, proprio oggi Macron va in visita a Calais, 600 migranti vagano per la città nel tentativo di passare dall'altra parte della Manica dal 2003 con gli accordi di Touquet. I francesi si sono impegnati a controllare i clandestini sulla loro costa per cercare di impedire che passino dall'altra parte, in cambio di sostanziali finanziamenti di Londra, 140 milioni per 3 anni. Nonostante la Brexit, Macron non vuole rivedere l'intesa, punta ad aumentare il numero di minorenni e adulti con familiari nel Regno Unito che le autorità britanniche accetteranno di accogliere. Il presidente vuole strappare nuovi e generosi compensi finanziari. Quindi grandi manovre, nonostante la Brexit, tra Unione Europea e soprattutto la Francia e la Gran Bretagna. La Francia tenta così anche di riequilibrare la strapotenza, la dominanza, la preponderanza tedesca nell'Unione Europea, che si rafforza, si unifica. Poi invece, a proposito di Germania, pagina 13, no alla grande coalizione, Schulz a tradire la sinistra su rifugiati e precari. Questo dice Kevin Kühnert, presidente dei giovani del Partito Socialdemocratico tedesco, che in realtà ha tradito precari e rifugiati un po' di decenni fa. Se in Germania ci sono, diciamo, i precari a milioni, è colpa di un governo, di un ministro socialdemocratico. Comunque, dimenticati i ragazzi che vivono di stage e lavoretti, proprio quelli che devono ringraziare i ministri cosiddetti della sinistra tedesca. E insomma, è in atto una sorta di referendum interno al Partito Socialdemocratico sull'accettazione o meno di nuovo di un governo con Angela Merkel, che non è riuscita a vincere in maniera tale da poter formare un governo monocolore. Schulz non è riuscito a imporre cose decisive, questa grande coalizione serve solo a prolungare l'agonia politica di Merkel. Nelle 28 pagine dell'intesa già firmate non c'è una riga dedicata alla generazione del precariato, alla mia generazione e milioni di giovani precari, dice il leader della Federazione dei Giovani della SPD, che evidentemente è un po' ingenuo, forse per l'età o forse perché spera di far carriera e quindi, diciamo, risolvere i suoi problemi di generazione di precari in maniera personale. Invece, passando in Medio Oriente, pagina 15, Erdogan: distruggeremo i curdi in Siria. Si riaccende lo scontro in un paese che i media negli ultimi giorni non hanno molto trattato. Il presidente turco contro la decisione statunitense di addestrare 30.000 miliziani arabo-siriani alla frontiera. Recep Tayyip Erdogan minaccia apertamente i curdi siriani, esercito di terroristi da strangolare nella culla, ha detto. Fontana gli fa un baffo a Erdogan. Pur sempre senza nominarle anche le truppe americane al loro fianco in Siria, che rischiano di essere seppellite dalle loro armate turche che si metteranno di mezzo. Il presidente turco usa sempre una retorica di fuoco quando parla ai suoi sostenitori, ma il discorso ad Ankara è andato oltre. La decisione di Washington di addestrare una forza di frontiera curda di 30.000 uomini a garanzia di un Kurdistan siriano che marcia verso una indipendenza di fatto ha scatenato una reazione fortissima. Erdogan ha precisato che può attaccare in ogni momento, anche se sul terreno Ankara si è limitata a un massiccio bombardamento d'artiglieria nel cantone curdo-siriano di Afrin. L'operazione di terra, annunciata, minacciata almeno una dozzina di volte, è ormai questione di giorni. Le forze armate turche continuano ad ammassare carri armati, blindati, soldati, missili. Ieri 24 veicoli corazzati sono arrivati nella provincia di Hatay, che in italiano è nota come Antiochia, che confina con quella siriana di Idlib, a completare uno schieramento lungo la frontiera. La Turchia ha già inviato in Siria, nel nord di Aleppo, 4.000 uomini entrati nell'estate 2016 per l'operazione Scudo dell'Eufrate, per almeno ufficialmente espellere l'ISIS. Ma ora l'obiettivo dichiarato è allargare l'operazione delle aree controllate dai curdi inquadrati nelle forze democratiche siriane, addestrati e armati da Washington. Il Pentagono vuole trasformare questa milizia anti-ISIS, capace di cacciare lo Stato Islamico da Raqqa, in un esercito stanziale, primo pilastro di una nazione che sta venendo alla luce sotto gli occhi atterriti dei turchi e pure di Damasco. Per la Turchia il problema è un altro, perché in questo c'è del vero: la spina dorsale delle forze democratiche siriane restano i guerriglieri curdi dello YPG, cugini siriani del PKK. Quindi per Erdogan gli USA stanno formando un esercito di terroristi ai nostri confini. Ankara ancora esita a passare all'azione. Nel nord-est della Siria ci sono 2.000 soldati americani, 7 basi, 3 aeroporti per i rifornimenti con i C-130, uno a Kobane, a due passi proprio dal confine turco. Entrare nella zona di Kobane o Kamishlo è di fatto un atto di guerra diretto contro gli Stati Uniti. Più facile un'operazione ad Afrin, dove non ci sono truppe statunitensi, almeno ufficialmente. Ieri i cannoni da 155 mm hanno martellato due cittadine, pare senza causare vittime. L'altro Bosforo di Istanbul: arriva un nuovo canale per dividere la città in tre, progetto da ben 20 miliardi di euro, pronto nel 2023. Marta Ottaviani da Istanbul ci racconta che la città sul Bosforo avrà il suo secondo Bosforo. Il ministro dei trasporti Ahmet Aslan ha annunciato che nella parte europea della megalopoli verrà costruito un canale lungo 45 km in grado di garantire il passaggio di 160 imbarcazioni al giorno. Il condotto unirà il Mar Nero al Mar di Marmara, per la precisione da Durusu all'insenatura di Kurucesme, e sarà vicino al terzo aeroporto, che è quasi ultimato e dovrebbe essere già collaudato nei prossimi giorni. Quindi grandissime opere in Turchia, soprattutto nella zona di Istanbul. L'investimento per il terzo scalo è stato di 18 miliardi, quello per il canale potrebbe essere di 20. I giornali parlano appunto di una cifra di questo tipo, finanziata al 70% dal governo e con investitori stranieri che aspettano con ansia la gara d'appalto. Tra questi ci sono ovviamente anche ditte italiane. L'obiettivo ufficiale è alleggerire le scenografiche acque del Bosforo, teatro di nostalgie ottomane e bizantine, e anche punto di passaggio obbligato per le navi che arrivano o si dirigono verso il Mar Nero. Gli ambientalisti sono in allarme, i più critici pensano che il progetto sia l'ennesima espressione delle smanie e delle manie di grandezza del presidente Erdogan. Era stato proposto lui nel 2011, era stato proprio lui, scusate, quando era ancora premier, a parlare del piano, e ci ha messo poco per tradurlo in realtà. Ci potrebbe essere però una ricaduta tremenda sull'ambiente in una zona che ospita già circa 20 milioni di abitanti, perché tanti abitanti conta l'area metropolitana di Istanbul e le cittadine dell'Interland. molto interessante la pagina 15 della Stampa, che abbandoniamo per andare a vedere gli approfondimenti sulla Repubblica. La Repubblica ovviamente parla della gaffe o dell'lapsus, come l'hanno definito i media, come l'ha definito lui stesso, di Attilio Fontana. Lega la metamorfosi di Fontana, la razza bianca è a rischio. Da moderato a sovranista, sull'immigrazione lo strappo del candidato amico di Maroni. Però Repubblica, con questo pezzo di Roberto Rò, ci ricorda le esternazioni razziste di altri candidati. Beppe Grillo, TBC, scabbia, AIDS, colera, sono malattie di importazione. Quanti clandestini possiamo ancora tenere? Matteo Salvini invece ha detto un'operazione di sostituzione etnica in corso ed è coordinata dall'Europa. E poi Silvio Berlusconi recentemente ha detto in Italia si è aggiunta la criminalità di 476.000 immigrati, per mangiare devono delinquere. E lo dice uno che di delinquenza insomma ne sa qualcosa. Invece Vladimiro Polchi, a pagina 2, sempre di Repubblica, ci parla del piano Calergi. Così si inventa un complotto. È quello a cui si riferiva Salvini, parlando di sostituzione etnica. Si sta attuando la sostituzione del popolo italiano. Decine di blog e pagine Facebook denunciano da anni con forza. C'è un progetto per imporre il meticciato tra i cittadini e il piano Calergi. Un complotto internazionale. Peccato che sia una leggenda, dice Vladimiro Polchi. Anzi, una bufala estremamente contagiosa, tanto da riecheggiare nelle parole del candidato leghista in Lombardia, Fontana, quando parla della razza bianca in estinzione. Dietro al piano Calergi si celerebbe il tentativo, perseguito da imprecisate elite mondiali, di agevolare l'immigrazione per rimpiazzare gli europei con immigrati. La leggenda rinasce nel 2005, molti anni dopo la morte nel 72 del conte Richard Nikolaus di Chodenow Calergi, politico e filosofo austriaco, realizzatore e teorizzatore di un ideale paneuropeo, quindi era un nazionalista europeo, come antidoto disse alle guerre tra popoli. Padre della bufala però è Gerd Honzig, militante fascista condannato in Austria per aver negato l'Olocausto. Nel suo libro del 2005, Addio Europa, Honzig cita testualmente frasi di Calergi, spiega Enrico Buonanno, autore di Sarà Vero, ma decontestualizzate. Mentre Calergi si limitava a scrivere che l'uomo del futuro sarà di sangue misto, per Honzig la sua teoria era quella di trasformare i popoli in una razza mescolata dai bianchi, negri e asiatici, affinché l'Europa diventi dominabile dall'elite, come se finora non lo sia stata. Comunque, la tesi arriva in Italia intorno al 2015, le pagine Facebook dedicate al fantomatico piano sono decine, si va dal no al piano Calergi al liberiamo l'Italia da chi vuole distruggerla, e gli ha dato molto fiato la gabbia, la trasmissione che è andata in onda sulla 7 per alcuni anni, forte diciamo così anche delle partecipazioni di Giulietto Chiesa e Fusaro, che sono stati appunto altoparlanti di tematiche legate proprio a questo tipo di complottismo, in particolare Fusaro. E poi invece un tema che, come dire, non c'entra con la campagna elettorale, purtroppo, pagina 4 di Repubblica, così la 194 ha fatto crollare gli aborti in Italia, scrive Maria Novella De Luca. È boom della contraccezione d'emergenza a scapito di quella ordinaria che nel nostro paese non decolla. In particolare cresce l'uso della pillola che si prende entro 5 giorni da un rapporto a rischio. Comunque ormai da sempre tutti i dati ci dicono che il numero di interruzioni di gravidanza dopo l'approvazione della 194 è in calo costante. Flamini però avverte c'è un nuovo mercato della clandestinità online, perché spesso non si riesce ad accedere all'interruzione di gravidanza entro i termini stabiliti dalla legge, e quindi si ricorre diciamo alla stessa operazione all'estero, perché i consultori non funzionano, perché la sanità pubblica è occupata militarmente dai cosiddetti obiettori. E invece un altro tema interessante, pagina 6 di Repubblica, il Papa teme la guerra atomica, un incidente può innescarla. Sul volo per il Cile, tra l'altro paese che lo ha accolto con manifestazioni di protesta per i fondi spesi dallo Stato e attacchi a alcune chiese, Bergoglio regala ai giornalisti la foto di due bambini a Nagasaki nel 1945, subito dopo l'olocausto nucleare, questo pericolo esiste veramente, dice, mentre arriva in Sud America per il suo 22esimo viaggio. Sul retro della foto ha scritto: la tristezza del bambino solo si esprime nel gesto di mordersi le labbra che trasudano sangue. Lo Spolirk della Santa Sede, guidata da Parolin, si muove a 360 gradi tra Stati Uniti e Corea, tra nord e sud del mondo. Le armi nucleari nel mondo sono tante, sono molto distribuite, gli Stati Uniti sono il paese che ne hanno di più, e sono 9 però in tutti gli stati che ne sono in possesso: Russia, Stati Uniti, Francia, Cina, Regno Unito, poi anche India, Pakistan, Israele e Corea del Nord, che però non fanno parte dei paesi ufficialmente censiti. Anche in Italia ci sono alcune decine di bombe atomiche, non di possesso del governo italiano, ma degli Stati Uniti. Quindi l'Italia è un paese nucleare, nuclearizzato, di fatto senza controllo proprio. Ancora andiamo a vedere altre segnalazioni, altre notizie dalla pagina 26 di Repubblica. L'Estonia sfida Mario Draghi, lanceremo una criptomoneta. Nonostante lo stop del presidente della BCE Draghi, Tallinn rilancia il progetto Estcoin. Il responsabile Corius dice: sarà uno strumento per i nostri cittadini digitali. Forse sarà uno strumento digitale per i nostri cittadini, perché i cittadini digitali ancora, diciamo, non li hanno inventati. Qualche mese fa l'Estonia ha ipotizzato il lancio di una criptovaluta, subito ribattezzata Estcoin. E dice ancora Filippo Saltelli: altri paesi hanno annunciato iniziative simili, ma quella di Tallinn sarebbe la prima di un membro dell'area euro. Il governatore BCE Mario Draghi è intervenuto per bloccare sul nascere il progetto, spiegando che nessun paese dell'eurozona può introdurre una sua moneta alternativa, ma l'Estonia va avanti col piano, convinta che l'Estcoin sarebbe accettabile ai sensi dei trattati comunitari. Questa era la Repubblica. Andiamo a vedere invece il Manifesto, sempre molto denso, pagina 2. Leo Lancari scrive: migranti, la stretta già c'è, asilo solo a 4 profughi su 10, mentre calano di un terzo gli sbarchi. Invece non calano molto le morti nel Mediterraneo, anche se se ne parla di meno, perché l'idea che il governo e il ministro Minniti devono dare è che la questione è stata risolta. Comunque i dati ufficiali dicono che gli sbarchi sono stati il 37% in meno nel 2017 rispetto al 2016, e che su 10 domande di accoglienza presentate per asilo politico ne vengono accettate solo 4. Invece, a proposito della missione militare in Niger, anche la Lega di Salvini si accoda al PD. La ministra Pinotti dice: non sarà una missione di combattimento, andiamo lì per addestrare. Però, insomma, l'Italia si sta ampiamente coinvolgendo nel meccanismo di integrazione militare continentale, ovviamente spendendo soldi che potrebbero andare ad altri settori della spesa pubblica, come la spesa sociale. E mentre che in Libia due milizie di Serraj si combattono a Tripoli, scrive Rachele Gonnelli. Libia, oltre 20 morti all'aeroporto. Ci è voluta qualche ora e vari aggiustamenti in corso d'opera per formulare una versione ufficiale dei violenti scontri scoppiati all'alba all'aeroporto internazionale di Tripoli, che hanno provocato una carneficina, 20 morti e 65 feriti, alcuni gravissimi. A rendere più palese l'incresciosa situazione del pilastro della politica italiana di contrasto all'immigrazione, la ministra della difesa Pinotti, in audizione al Senato, con i combattimenti in corso, ha ricordato che a ogni buon conto la nave Capri è ormeggiata nella base navale di Tripoli, pronta a muoversi, con a bordo il personale della nostra ambasciata, nel peggiore dei casi lo stesso Serraj. L'aeroporto Mitiga è stato al centro degli sforzi italiani per garantire una green zone al governo di accordo nazionale, un luogo di transito sicuro. L'attacco di ieri ha mostrato che anche questo obiettivo minimo non è ancora stato raggiunto, perché lo scalo è stato preso d'assalto dagli uomini di una milizia di Tajura, promontorio che sormonta Tesla Capitale, a bordo di una cinquantina di mezzi militari che pretendevano la liberazione di due uomini arrestati pochi giorni fa dalle forze speciali RADA, la guardia speciale di Al-Sarraj, che gestisce il principale carcere tripolitano. Mentre dentro la base aerea di Mitiga, che solo richiamando tutti gli effettivi di una decina di brigate, a fine giornata ha avuto la meglio nella battaglia. E quindi guai seri per la strategia europea di controllo di una Libia che non esiste più. Potere al popolo, dalla lotta alle liste, a Roma la presentazione dei candidati, scrive Adriana Pollice a proposito della lista di Sinistra Radicale che si è presentata alle prossime elezioni. Potere al popolo, giovedì sbarca nella sala stampa della Camera la lista lanciata dal video appello dell'ex OPG Soppaz, presenterà candidati e programma per le elezioni politiche, frutto dell'elaborazione di oltre 300 assemblee territoriali, il capo politico Viola Carofalo. Nella mini bio Viola si definisce lavoratrice precaria con un assegno di ricerca all'Università Orientale di Napoli dopo aver conseguito due dottorati in filosofia. La location è stata scelta con un obiettivo: portiamo alla Camera le istanze di tutti coloro che hanno subito le decisioni politiche degli ultimi anni ma che si sono adoperati per far fronte alla crisi e all'impoverimento dilagante. Domenica a Napoli gli attivisti hanno riempito il Modernissimo per la presentazione dei candidati locali. Le storie personali raccontano la piattaforma politica, c'erano volti noti come l'ex leader della FIOM Giorgio Cremaschi, e aggiungiamo noi rappresentante della piattaforma Eurostop, l'avvocato Elena Coccia, lo storico Giuseppe Aragno, accanto a una nuova generazione di protagonisti delle lotte. Chiara Capretti è uno dei motori dell'ex OPG, tra i fondatori della rete di solidarietà popolare per l'accoglienza dei senza fissa dimora, rete che coordina associazioni impegnate sui temi della diseguaglianza sociale, povertà e diritti dei detenuti. Barbara Pierro, è facile incontrarla a Scampia, avvocata, nel suo quartiere lavora con l'associazione Chi Rom'è, Chi No, perché ci siano condizioni giuste di vita per tutti. Salvatore Cosentino è laureato in filosofia e fa il fonico, è uno di quei lavoratori dello spettacolo che subiscono un mercato del lavoro sempre più precario a basso costo. Anche Salvatore è facile incontrarlo a Bagnoli, tra chi si batte contro la speculazione dell'ex area Italsider. Sul palco domenica è salita Hazel Ndulue per spiegare che una donna di colore non è oggetto delle passioni maschiliste, né il colore della pelle ci identifica automaticamente come stranieri. Hazel non ha i 25 anni necessari per candidarsi, ma il suo impegno a Castelvolturno è parte del lavoro di Potere al Popolo. Sul piano nazionale saranno in lista Lidia Menapace e Nicoletta Dosio, attivista NOTAV, e poi c'è Ilaria Mugnai, 29 anni, contratto di consulente informatico, le tasse da pagare alla Facoltà di Scienze Politiche di Firenze, occupante di casi impegnati con i Clash City Workers. Stefania Iaccarino è una di quei lavoratori Almaviva della sede di Roma che si sono rifiutati di firmare l'accordo accettato dai sindacati confederali, andrebbe aggiunto, e poi hanno fatto ricorso contro i licenziamenti. C'è poi un pezzo del mondo del calcio che appoggia Potere al Popolo, l'allenatore Renzo Olivieri ha postato su Facebook: ho provato a spiegarmelo anche razionalmente, sto con Liberi Uguali, il cosiddetto PD2, perché più forza prende più riuscirà a spostare a sinistra il PD1, solo che per me la politica è passione, mentre facevo questi pensieri emozione zero, ho scelto Potere al Popolo, sarò lì, la scelta riguarda il tipo di società nella quale vogliamo vivere, o si è di sinistra oppure non lo si è. Partecipa alle assemblee di Vercelli Paolo Soglier, nato in Val di Susa, figlio di operai, era il centrocampista comunista del Perugia negli anni 70 quando militava in avanguardia operai e salutava i tifosi col pugno chiuso. A proposito del PD e delle esternazioni razziste, il consigliere Dem si scopre nostalgico, scrive il Manifesto a pagina 5. La campagna elettorale fiorentina si fa subito scoppiettante, si va dall'incredibile scivolone di un presidente di quartiere piddino che sui social fa apologia del Duce, alla campagna il trasformista lanciata da Rifondazione per denunciare lo spericolato equilibrismo di Enrico Rossi, che fa il socialista a Roma e il liberista in Toscana. Ci sono i primi nomi dei candidati di Potere al Popolo, unica lista costretta ad anticipare i tempi perché obbligata a raccogliere le firme, nomi tra i quali c'è la giornalista Frida Nacinovic, che correrà nell'Empolese contro il ministro Luca Lotti. La palma del politico più impopolare del momento in una città medaglia d'oro della resistenza è Maurizio Sguanci, leader del quartiere del PD. Nessuno in questo paese ha fatto quello che ha fatto Mussolini in 20 anni, ha scritto su Facebook. Poi invece andiamo ancora a vedere sul Manifesto il crack dell'impresa inglese, si mangia migliaia di posti, il fallimento del big delle costruzioni Carillion mette a rischio 20.000 dipendenti. Leonardo Clausi dice: delizia, sanità, trasporti e prigioni, il clamoroso fallimento di un modello economico. il che impensierisce appunto Londra. Invece austerità in Grecia, insomma, un messaggio chiaro a quelli che pensano che potere al popolo si possa ispirare all'esperienza di Alexis Tsipras. Stretta sugli scioperi e casi all'asta, sindacati in piazza, pure il manifesto è costretto a parlare in maniera un po' più oggettiva delle reali politiche del governo Tsipras. La Grecia ha dovuto fare l'ultimo difficile sforzo per poter arrivare alla fine del commissariamento da parte dei creditori. Ovviamente il pezzo suona come un'assoluzione, cioè un qualcosa di dovuto e di non voluto. Ieri Atene ha votato una serie di misure che contengono le ultime condizioni poste dai creditori, tra cui il cambiamento della legge sugli scioperi e nuove procedure per la vendita all'asta degli immobili sequestrati per debiti verso le banche. Per la proclamazione degli scioperi dovrà partecipare alle assemblee il 50% degli iscritti ai sindacati di categoria, una misura difficile da attuare. Le vendite all'asta delle case verranno fatte sul web in base alla nuova legge. La prima casa potrà essere protetta, ma solo se non supera una certa metratura. Per quel che riguarda i sussidi alle famiglie, numerosi a basso reddito, verranno aumentati gli assegni per i nuclei familiari che non guadagnano più di 13.000 euro al mese. E la stragrande maggioranza, in realtà qui si parla di 13.000 euro l'anno, perché se una famiglia guadagna 13.000 euro al mese difficilmente, diciamo, avrà bisogno di sussidi, mentre sono previsti tagli per quelli a reddito più alto. I principali sindacati, tra cui quello del pubblico impiego Adedi, del settore privato GSE, quello comunista PAME, hanno indetto mobilitazioni. Non sono mancati momenti di tensione a pochi metri dal Parlamento tra un gruppo di anarchici e la polizia schierata davanti al monumento al milite ignoto. Dopo 7 anni di commissariamento, procedura a cui ha dato il via nel 2011 il socialista Papandreou, il paese sia stanco e in alcune realtà stremato, ma Tsipras punta tutto sul prossimo agosto, quando finirà l'ultimo piano di sostegno internazionale firmato nel 2015, cioè il terzo memorandum. Quindi, diciamo, l'articolo è peggio del titolo. Alla fine, no, questo povero Alexis Tsipras, no, per risollevare il paese è costretto a fare quello che avevano fatto i suoi predecessori, anche peggio, ma prima o poi si potrà respirare, sempre che non si muoia prima di austerity. E invece in Catalogna Puigdemont telematico non si può fare, scrive Luca Tancredi Barone. Il partito Convergenza Democratica di Catalogna rubato a man bassa, lo ha certificato l'audienza di Barcellona ieri con una storica condanna che chiude simbolicamente un'epoca. Convergenza è il partito che si è dissolto nell'attuale PDeCAT, che a sua volta si è nascosto nella lista Junts per Catalunya guidata dall'ex presidente Carles Puigdemont. Questo è membro dello storico partito catalano cui appartengono il padre della patria catalana, il molto onorabile Jordi Pujol, presidente per 20 anni, a sua volta caduto in disgrazia, anche il suo predecessore di Puigdemont, Artur Mas, il quale si era dimessa dal suo incarico di presidente del PDeCAT la scorsa settimana e opportunamente 1 anno e mezzo fa aveva sciolto il Convergenza per fondare il PDeCAT. La sentenza è storica perché certifica il canale di finanziamento illegale del partito attraverso l'istituzione culturale più importante e simbolica della Catalogna, il Palazzo della Musica Catalana. Insomma, mazzette. Questa mazzata, che arriva a 2 giorni dalla costituzione del nuovo Parlamento catalano, per quanto ampiamente prevista, indebolisce Puigdemont, soprattutto perché si unisce al documento redatto dai legali della Camera catalana che esprimono parere negativo all'investitura di un presidente che non sia fisicamente presente in aula. E i legali criticano l'interpretazione del giudice che aveva sorprendentemente deciso la settimana scorsa che i 3 deputati in carcere non giudicati non potevano partecipare alle sedute parlamentari. Dicono i legali che non è vero che l'interpretazione del regolamento permetterebbe loro di delegare il voto, ma sostengono che sia possibile modificare la norma prima della sessione in cui si voterà il presidente. Armi alla mano di Esquerra, che vede come fumo negli occhi l'investitura telematica di Puigdemont perché reclama per se stessa la carica. Intanto il primo scoglio sarà domani in assenza dei 3 deputati in carcere dei 5 in Belgio. Gli indipendentisti hanno solo 62 voti su 135, anche se la presidenza temporaneamente della Camera, che dirime le questioni procedurali, è in mano a 3 deputati di Esquerra. E, insomma, molto complicato, un rompicapo questa vicenda. E andiamo a vedere invece un articolo sulla scomparsa ieri di Dolores O'Riordan, addio alla voce dolente rock dell'Irlanda, è scomparsa a 46 anni la cantante dei Cranberries, dalle hit dei 90 ai progetti solisti e il ritorno con la band. Stefano Grippa scrive: una morte improvvisa a 46 anni di Dolores O'Riordan, la voce dei Cranberries, avvenuta ieri in una stanza d'albergo a Londra dove si trovava per una serie di registrazioni. Ad annunciarlo la sua agente, che chiede una nota che chiede nella nota stampa di rispettare la privacy dei familiari distrutti dal dolore. Minuta magrissimo, una magnetica presenza sul palco, la frontwoman della band irlandese nata a Limerick il 6 settembre 71 è stata l'elemento su cui il gruppo ha misurato le sue forze. E il pezzo più noto, Zombie, che insomma l'ha resa nota lei e il suo gruppo all'opinione pubblica internazionale. Il brano più noto dedicato a due ragazzi uccisi in un attentato dell'esercito repubblicano irlandese sul suolo britannico nel 1993, una canzone che non come dire parteggia né per gli uni né per gli altri, semplicemente parla, diciamo, del dolore provocato da un conflitto che è durato per decenni e che in parte ancora dura. E di conflitti parla Maglio Di Nucci a pagina 14 nella sua rubrica L'arte della guerra. Italia in armi, dal Baltico all'Africa. L'Italia, insomma, protagonista del riarmo e delle missioni militari all'estero. Cosa avverrebbe se caccia russi Sukhoi, schierati nell'aeroporto di Zurigo a una decina di minuti di volo da Milano, pattugliassero il confine con l'Italia? A Roma l'intero Parlamento insorgerebbe chiedendo immediate contromisure diplomatiche e militari. Lo stesso Parlamento ha invece sostanzialmente accettato e passato sotto silenzio la decisione NATO di schierare 8 cacci italiani Eurofighter nella base di Amari in Estonia, a 10 minuti di volo da San Pietroburgo. La fake news con la quale la NATO sotto comando USA giustifica la sempre più pericolosa escalation militare contro la Russia per dislocare in Estonia gli 8 cacciabombardieri con un personale di 250 uomini si spendono con denaro pubblico 12 milioni e mezzo di euro da gennaio a settembre, cui si aggiungono le spese operative. E poi ci sono altre missioni, abbiamo sentito quella in Niger, poi quella in Libano, quelle nei Balcani, quelle in Afghanistan. Insomma, a chi dice che non ci sono soldi, no, per la sanità, per l'istruzione, per le pensioni, per il lavoro, bisognerebbe dire chiaro e tondo: tagliate le spese militari. Nell'ultima di copertina del Manifesto, pagina 16, scandalo al Sole, si parla del Sole 24 Ore, Bruno Verini: entro fine mese i giudici decideranno sul rinvio a giudizio dell'ex direttore napoletano e dei due manager Treu e Benedini. Dopo l'aumento di capitale da 50 milioni per coprire il buco improvvisamente scoperto, in cassa restano soltanto 7 milioni e il quotidiano economico si è molto impoverito negli ultimi mesi con i tagli e qualche firma importante che ha deciso di trovare approdo da qualche altra parte. Proprio dal Sole traiamo qualche articolo. Pagina 3 del quotidiano di Confindustria: Bruxelles prepara la riforma, aliquota media al 12%, si parla di IVA. Attesa giovedì la presentazione del progetto, previsto un'aliquota standard di almeno il 15%, due tra lo 0 e il 15, una bassa tra lo 0 e il 5 e una pari a 0 per i prodotti esenti. Comunque l'importo dell'IVA media crescerà soprattutto nei paesi in cui questa era più bassa rispetto ai paesi dove la tassazione è più alta. L'ennesimo regalo dell'Unione Europea. Andiamo invece a vedere a pagina 12 la rivolta dei socialdemocratici tedeschi. Ne parla Isabella Bufacchi: domenica Schulz presenterà l'intesa al congresso, tra un mese il referendum tra i 440.000 iscritti. Abbiamo visto quei giovani sul piede di guerra, dalla Giamaica al Kenya, pur di non tornare alle urne. Sarebbe già pronto un piano d'emergenza, una coalizione di grande compromesso tra CDU-CSU, i democristiani, la SPD, i socialdemocratici e i verdi, con i colori del Kenya, nero, rosso e verde, se il leader socialdemocratico Schulz non dovesse ricevere l'accordo dei suoi militanti. L'accordo preliminare naviga in acque agitatissime, bocciato subito dai giovani, criticato dalle alte sfere. Domenica Schulz presenterà il congresso, che riunisce i vertici del partito, tra i quali parlamentari e leader regionali, le 28 pagine siglate col centrodestra. I commentatori politici tedeschi si aspettano che Schulz incasserà almeno il primo mandato. Il futuro della Germania e soprattutto dell'Europa si giocherà un mese o poco più tardi col referendum tra gli iscritti. CDU e CSU non fanno le loro verifiche direttamente con la base, basteranno i piani alti del partito per dare il disco verde all'accordo, che ovviamente conviene i cristiano-democratici Angela Merkel. La consultazione della base SPD durerà una settimana perché l'età media degli iscritti dell'SPD è alta e non consente il solo uso dell'online. E con questo voto, che tiene in bilico le sorti dell'Unione Europea, Schulz scoprirà se è stato in grado di convincere il suo partito o meno. Però dice l'articolo che i militanti, i dirigenti, gli elettori del partito sono scontenti perché nella trattativa col centrodestra di fatto i punti posti su molte questioni, ambiente, lavoro, migranti, dall'SPD non sono stati di fatto accettati per niente, quindi è un'intesa che però è tutta sbilanciata dalla parte del centrodestra di Angela Merkel. Libia, un altro duro colpo alla riunificazione. Roberto Bongiorni, in un stringato pezzo, dice: il premier Gentiloni ha discusso al telefono col presidente Putin l'impegno comune per una soluzione politica della crisi libica. E la Russia, che non è mai stata presente in maniera egemonica in Medio Oriente e Nord Africa, ormai è un ago della bilancia, e quindi Gentiloni, che non sa più a dove attaccarsi, passateci il termine, si attacca a Putin, che è l'unico in grado di stabilizzare la situazione, ovviamente in cambio di qualcosa. E poi, a proposito del perché Trump ha vinto in certi settori dell'opinione pubblica statunitense, pure se è un ignorante razzista, la riforma Trump spinge l'export di robot e meccanica. Con le nuove regole, effetto positivo per le aziende italiane in USA, un anno di ammortamento per gli investimenti, l'alleggerimento sui redditi medio-alti dovrebbe avere un effetto su mode alimentari di fascia alta. Quindi l'economia statunitense in certi settori ha ripreso, e anche quella italiana, diciamo, ne approfitta. Andiamo a vedere per le ultime veloci segnalazioni il fatto quotidiano, che a pagina 3 se la prende con l'asse dei benedetti PD, la tessera numero 1 gli ha fruttato milioni, dice Luigi Zingales, l'economista sui regali alle società dell'ingegnere, da Omnitel all'Espresso. Dalle frequenze ottenute a prezzi stracciati ai 30 milioni per la crisi del gruppo, la vicenda Popolari grave, indecente, inconcepibile, dice Zingales. Il conflitto di interessi di B non è diverso, l'editore influenza il partito coi giornali. Quindi conflitto di interesse alla grande. Invece c'è Antonio Padellaro a pagina 5 che sberleffa un po' i fascisti. Oggi il fascista se ne frega pure del duce. Padellaro dice: il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e gli odierni fascisti immaginari credono che basti una leccatina al busto del duce per attingere voti al giacimento elettorale nero gorgogliante sotto i nostri piedi. Quando c'era lui, che ero lei, su infrastrutture e politiche sociali c'era una visione, dichiara a petto in fuori il candidato leghista alla regione Lazio, che però trattiene l'italico ardore sulle sciagurate leggi razziali e la guerra a fianco di Hitler. Qui casca l'asino, poiché al fascio 2.0 frega poco delle dinamiche della seconda guerra mondiale, in quanto invece considera romanista ebreo, laziale ebreo, ma anche juventino ebreo, interista ebreo e via così, l'insulto più sanguinoso. Poi c'è l'ammiratore a debita distanza, tipo il piddino fiorentino Maurizio Sguanci, che, fatto salvo che Mussolini è la persona più lontana da me, ci mancherebbe, nessuno in questo paese ha fatto in 4 lustri tutto quello che ha fatto lui in 20 anni. E quindi, diciamo, Mussolini torna da destra al PD. Sinistra non si può dire. Livorno, Nogarini indagato per gli 8 morti nell'alluvione. Il sindaco del 5 Stelle risponde di omicidio colposo per i ritardi nella gestione del disastro di settembre. Su Facebook annuncia: sono stato interrogato. Si indaga su un depotenziamento della struttura legata alla protezione civile. Invece a Genova la procura procede per tentato omicidio. A proposito dell'aggressione di Casa Pound, sarà convocato dagli investigatori della Digos l'antifascista accoltellato alla schiena venerdì in piazza Tommaseo a Genova, 7 giorni di prognosi, ma per la procura di Genova, se il fendente che ha lacerato maglia e giubbotto prima di arrivare nella parte bassa della schiena avesse colpito un po' più in alto, avrebbe potuto essere mortale. Per questo è stato aperto un fascicolo per tentato omicidio. Per sopperire la mancanza di una denuncia formale, oltre al ferito, convocheranno gli altri attivisti. E poi toccherà ai militanti di Casa Pound identificati, sono quasi tutti genovesi e molto giovani, l'ennesima aggressione che poteva finire con la morte di un antifascista. E l'ultima segnalazione dal Corriere della Sera, che parla molto di politica e di liste nelle prime pagine, un interessante approfondimento a pagina 9. In guerra per errore si analizza, diciamo, la denuncia di Papa Francesco. Gli Stati Uniti stanno spostando uomini e mezzi nel Pacifico da altre aree, tra cui l'Europa, dopo il falso allarme alla Huawei, in cui la scattarono l'allarme bombardamento missilistico. I rischi di un conflitto non voluto non sono così peregrini, dice Guido Santevecchi. Poi gli esperti americani dicono: attaccare Pyongyang sarebbe una catastrofe. Non è un caso che appunto Pyongyang si è sbrigata a dotarsi dell'arma nucleare proprio per evitare di essere attaccata, bombardata e invasa come altri paesi prima. E poi l'ultima segnalazione a pagina 17 del Corriere, si torna dalle parti di Roma, la nuova discarica vicino a Tivoli che minaccia i tesori di Villa Adriana. I timori di archeologi e ambientalisti, la proprietà dice qui solo le macerie del terremoto. Un primo sito era stato bloccato grazie all'UNESCO, l'area è ricca di falde acquifere attraversata da uno dei più grandi acquedotti. Dopo il blocco di una prima discarica si lavora per realizzare un nuovo sito di smaltimento di rifiuti vicino a Tivoli. L'area ricca di falde acquifere attraversata dall'acquedotto Acquamarcia si trova a meno di un chilometro dai confini di Villa Adriana. La proprietà assicura che si accoglierà solo le macerie del sisma, sulla realizzazione del sito è polemica. Questa è l'ultima segnalazione della lunga rassegna stampa di oggi, grazie a tutti per l'attenzione, la linea di nuovo alla regia.